ce n'era uno che era il gobbo di quello che veniva detto, quindi il lettore leggeva con più insomma, tono, no? Quello che c'era scritto sulla lavagna. E poi c'era una versione in cui c'era una parafrasi di quello che c'era scritto sulla lavagna, insomma sullo schermo, perché anche questo a volte succede, no? Che uno utilizza magari un PowerPoint un po' vecchiotto oppure più ricco, vuole stringere, vuole modificare un po', e tante volte quindi il presentatore le dà un'occhiata e poi parte e dice in un modo diverso. E questo qui, secondo me, nella mia ipotesi, doveva essere la condizione peggiore, perché viene chiesto di analizzare due formati, due diverse fonti di informazione che non sono coerenti tra loro e che quindi sarebbe stato molto impegnativo, ci sarebbe stato un ricordo peggiore del materiale. Quindi un gobbo, una parafrasi e poi una versione ridotta, sintetica, concisa, in cui i punti venivano riassunti molto e ogni slide aveva poche informazioni molto succinte, in modo tale, e secondo me questa deve essere la versione migliore, in questo modo uno poteva, perché insomma comunque noi ce la facciamo, a vedere sia la lista, la scalettina sintetica, sia seguire l'orale, soprattutto se lo rispettava come ordine naturalmente, e avere un ricordo buono rispetto a quella condizione in cui invece c'era una parafrasi disordinata che era la condizione peggiore. Infatti è così che abbiamo visto che quando il PowerPoint è sintetico, estremamente conciso, allora è possibile seguirlo ed anzi c'è un effetto positivo sul seguire la lezione, perché comunque il PowerPoint aiuta nel mantenere il discorso se uno si distrae un attimo, no? Cioè comunque, come dire, dà uno schema degli argomenti che verranno trattati, ma quando è molto più ricco invece c'è molto più testo, se è scramblato o se è parafrasato, proprio la situazione è peggiore, ma anche se è identico, come a volte succede, dipende, ecco, quella è una situazione più ambigua, perché può aiutare nelle situazioni un po' di difficoltà, uno si distrae e c'era lì una lingua diversa ed è lì un argomento non conosciuto ed è lì, è facilmente recuperabile. Però è noioso, per cui quando io guardo i PowerPoint mi accorgo che è identico all'orale, non guardo più tutti e due, guardo l'uno, guardo l'altro, quindi va bene in condizioni proprio veramente specifiche, no? Cioè se uno va a un convegno e pensa che magari la sua pronuncia non è particolarmente buona, oppure vuole farsi capire da chi non sa bene, oppure per chi non sente bene, no? Io posso anche rivolgermi a persone che hanno difficoltà di ascolto e pertanto trovare l'informazione scritta. Siccome noi stiamo parlando anche di insegnamento a persone che possono non avere una conoscenza perfetta della lingua in cui stiamo parlando, allora è come avere sottotitoli, no? Cioè avere entrambe le cose può essere facilitante. Quindi io non direi che il PowerPoint non serve mai, dipende. Certo è un oggetto che aiuta l'elaborazione, nel senso che può sostenere nei momenti di distrazione, di non comprensione, proprio di non percezione, no? Non sento perché c'è rumore, perché la lingua non mi è familiare. Quindi nel caso delle lingue, ecco, io penso che sia una delle condizioni in cui è più probabile invece che abbia un vantaggio avere un'informazione visiva di accompagnamento. Certo, va curata, nel senso che deve essere coerente, congruente con quello che uno dice, no? Chiaro. E magari a volte, ecco, può darsi che non sia così, sarebbe interessante vedere in quante condizioni questo non è successo. Se lei ha questa idea, probabilmente le sarà capitato di essere distratto.
Capita un attimo in cui guardi il PowerPoint e perdi quello che il professore sta dicendo. Se il PowerPoint, come diceva prima, è particolarmente ricco, poi si ha la sensazione di non aver raccolto tutto quello che c'era scritto, quindi voler copiare in un certo senso.
Beh, però noi ce l'abbiamo su Moodle, no? Quindi
no,
uno può sempre recuperare.
In questi casi sì.
Ce l'avete voi Moodle? Cioè anche negli altri corsi?
Sì. Però si finisce magari per guardare il PowerPoint e trovare un nesso comunque tra quello che dice il professore. Poi sì, è un mio...
No, ma si fa per capire, no? Perché sono cose che effettivamente vanno studiate e bisogna capire.
Può essere addirittura più comodo, perché si può anche non prendere tanti appunti e seguire solo il professore, sapendo che poi si ha il PowerPoint caricato.
Sì, anche.
Quindi questa è un'altra, diciamo, scuola di pensiero.
No, ma è un problema di ricerca complicato, no? Non è che c'è una risposta sì, no, è una risposta condizionale in cui uno può dire ok, è utile quando la situazione è questa e quest'altra, poi in certe materie, non in altre, rispetto a certi materiali che magari si vedono di più. Non so, ai miei tempi non lo usavano, cioè... Qualcuno usava i lucidi, no? Che si mettono sulle cose, no? Però era molto più... Cioè l'idea era che bisognava ascoltare, concentrarsi piuttosto che trovare le fotocopie, no? Quindi... Cioè, penso che uno dovrebbe controllare, no? Osservarsi e vedere come procede, come lavora, no? Che non c'è una risposta sempre netta. Quindi, per tornare alla sua domanda originale, che era: posso fare una presentazione senza PowerPoint? Io penso di sì, soprattutto se ci fa vedere uno strumento, ci fa vedere lo strumento, come oggi abbiamo visto il... Caot, possiamo vedere un altro strumento, lei ha già pensato a qualcosa?
Ma io in realtà pensavo di proporre un argomento anche qualsiasi, presentandolo secondo vari punti chiave, anche con il supporto di una lavagna molto...
Ma va bene, anche la lavagna è degna.
Da dei punti, no? Anche a livello mentale di categorizzazione, sia per l'insegnante stesso,
per l'insegnante
anche
chiaro.
Come scansione temporale mentale, e in più lascia comunque libertà all'insegnante di avere la concentrazione su di sé, forse in questo abbozzo di prospettiva di insegnamento la sto vedendo forse un po' in modo quasi teatrale dell'insegnante, in cui c'è molta attenzione sull'insegnante, sulla sua gestualità, sulla sua dialettica e sulla sua capacità di attrarre il pubblico e lo spettatore in un certo senso. Però siamo sempre là, è un approccio che può pagare come no.
No, ma penso che sia importante, no? Cercare di capire quali sono le caratteristiche dell'insegnante che possono catturare l'attenzione di chi lo ascolta. e sostenere questa attenzione, quindi facilitare la comprensione di quello che viene detto, che viene mostrato, perché ovviamente è importante, è complicato, no? Da dire cos'è, voi avete delle ipotesi, allora avete conosciuto un insegnante particolarmente bravo che vi ha proprio attratto, che vi ricordate e siete convinti che avete imparato tantissimo, vi è capitato? Come lo descrivereste? Che cosa aveva di diverso dagli altri?
Ma secondo me è tanto importante anche il carisma, no?
Ma cos'è il carisma? Come si operazionalizza?
È qualcosa di un po' emotivo, però ha delle componenti anche, oltre che caratteriali, di atteggiamento, di mimica anche, di postura, di... tutta una serie di atteggiamenti che lo mettono in una situazione molto...
No, perché certe cose sono facili da copiare, no? Allora ci sono questi insegnamenti che ci provengono da il public speaking, no? Che dicono, allora intanto uno che fa lezione per essere attraente, avvincente, eccetera, eccetera, non deve stare così, no? Ecco, ma deve avere una postura convincente, per cui non abbiate paura, no? Ma insomma, deve guardare, deve avere anche una fisicità, no? Avvolgente, e questo sì. Col bocco.
Io già mi sarei terrorizzata, la voglio. Sì. Cioè, sta vicino.
Perché me l'ho detto, se non me lo diceva non mi accorgevate neanche. Non so perché. Sì. Poi il sguardo non deve essere sfuggente, ma deve essere rivolto. E dunque noi adesso stiamo facendo questa ricerca su... Ah, giusto, poi vi chiederò di fare quella cosa che mi avevo chiesto all'inizio, di guardare quel piccolo video e poi vi risponderò a un breve questionario, allora mi darò conto della ricerca, se no, e ecco, ma voglio dire, uno può aggiungere tutta una serie di elementi che provengono da campi di ricerca diversi, cioè uno è questo del public speaking, cioè il personalizzare proprio l'interazione, no? Per cui bisogna essere rivolti verso la persona, le persone che ci ascoltano, anche operare secondo la propria fisicità. Poi ci sono aspetti più strutturali, cognitivi, direi, ecco, cioè per esempio io faccio vedere qualcosa, visto un po' poco, ma e con la mia gestualità aiuto l'elaborazione. Sto parlando di questo, ora di questo, sto parlando di questo. Posso dire che questo argomento ha 1, 2, 3 sottoargomenti, no? Quindi con la mia fisicità, con la mia gestualità, segnalo informazioni che non ci sono magari nel testo, oppure ci sono, ma io sottolineo, quindi col dirlo, no? Poi ci mostro quanti sottoargomenti avrà, quanto si deve aspettare lo studente. Questi sono un po' studiati anche come aspetti, però invece soprattutto pensando che sempre più utilizzeremo i video, no? Informazioni registrate, invece è sempre importante analizzare, quindi anche lei potrebbe lavorarci.
Sì, anche perché secondo me creare una sorta di personalizzazione dell'insegnamento, in un certo senso come parlava lei della gestualità, del modo particolare di dire una determinata parola, piuttosto che piatta, crea comunque un'associazione, no? Quindi tra la nozione e la gestualità, chiamiamolo l'atto teatrale, c'è questa associazione che aiuta la memorizzazione, perché alla fine i processi di memorizzazione lavorano sotto campo dell'associazione, ad esempio posso associare alla tastiera un'immagine di un testo scritto. Quindi creando un'associazione, nozione, immagine o nozione, varie immagini, quindi immagini del professore che ha una certa movenza, una certa tonalità, una certa espressione, si registrano più facilmente, si creano degli agganci che aiutano una rielaborazione futura poi. Ad esempio, già prendendo delle note, è capitato anche a me, di ricopiare degli appunti presi magari mesi prima, però ricopiando quella determinata parola la ricollegavo a un atteggiamento, un movimento, una spiegazione che aveva fatto il professore, e quindi la memoria
per immagini anche
si permeava, cioè si permeava di questa associazione e diventava più solida. Ecco, qualcosa che ho pensato così.
No, penso, beh, comunque se lei così individua, se ci sono dei suggerimenti che riguardano appunto il modo in cui noi possiamo aiutare chi ascolta, no? A trovare aspetti nel testo che sono importanti, no? Cioè io in fondo come docente sono mediatore, non so, tra materiale da spiegare, no? E chi mi ascolta, no? E devo tradurre, sottolineare, rendere più significativo qualcosa che magari il studente dovrebbe leggere più da solo, perché io sono qui per fare lezione, no? Mi do il testo, quello che ho detto ve l'ho scritto, poi guarda, no? La nostra assunzione è che serve invece a qualcosa, no? Serve a mediare, cioè quindi da un lato a trovare anche modi alternativi per dirlo. E dall'altra per vedere cosa succede anche, no? Mi stanno capendo, lo devo ridire, c'è qualcosa, no? Devo sottolineare, devo approfondire, uso un esempio per cercare di farmi capire. Quindi il ruolo del docente è un po' questo, no? Considerare da una parte i bisogni delle persone che hanno di fronte, che se io scrivo un testo, non so, no? Non ho informazioni su chi. E poi cercare di usare tutti gli strumenti vocali, gestuali che ha per fare vedere, secondo me la cosa importante è la struttura del testo, quindi come è organizzato il testo, e l'indicazione, no? Fatto diverso, quindi aiutare sempre a orientarsi e poi magari teneremo cosa mi viene in mente appunto magari ripensando, no? Docenti che hanno avuto un impatto significativo sulla vostra educazione, che avete notato certe capacità. Come dice lei, poi c'è il carisma, c'è la simpatia, quella sarà difficile se uno non ce l'ha, no? Non riesce. Però tante volte appunto guardare, no? Anche le persone sono cose che si imparano, cioè uno ci pensa e dice, ah, beh, vedi, e anche muoversi, no? Cioè,
tanto è anche la passione per quello che uno insegna, e io per esempio sono molto attratta dalle persone che conoscenze, che vanno, che sono vaste, non solo nel loro unico, cioè che in una lezione che ti parlano di quella cosa se ne escono con altre cose che tu dici potrebbero saperle, sì, ma anche no, non è obbligatorio. Cioè mi viene in mente un professore che ho conosciuto in Erasmus, che io, cioè sembrava che stessi guardando, non lo so, una pizza, perché era un libro che lo ascoltavo, perché parlava di un argomento che effettivamente era anche abbastanza da certi punti di vista, ma spaziava con le sue conoscenze, cioè in mezzo alla lezione, non lo so, ti diceva un versetto dell'Odissea così a braccio, cioè senza leggere niente, senza fare niente, sapeva tutte le poesie a memoria. Io sono molto stupita da quella cosa lì, allora la mia attenzione non cala perché rimango molto
ammirata,
no? Sì. Poi dall'altro lato c'era il suo modo di, era una persona che non faceva niente dal punto di vista c'era quello, però per esempio lui poteva avere domande, perché poteva anche permettersi, diciamo, che l'argomento, cioè è chiaro che io non posso porre una domanda agli studenti, cosa ne pensate della Sediglia francese, cioè non c'è niente su cui discutere, mentre lui aveva un ambito come quello della letteratura e lo faceva non nel modo angoscia, cioè tu dimmi cosa pensi, ma poneva la domanda quando vedeva che la classe insomma era un po' sì, pigra, essendo un professore comunque abbastanza severo, diceva volete rispondermi o non presente con il cervello, cioè nel senso stimolava un pochino,
proprio,
sì, cioè pungolava un po', da quello io sono attratta da quel tipo di insegnanti, no? Quelli che non ti pressano, nel senso con 800 domande mentre spiegano un argomento e tu non hai neanche tempo di collegare quello che stai dicendo a quello che hai capito, però che sì, sanno tantissime cose, proprio è come se tu guardassi un film, perché non, e sei proprio muta in silenzio che ascolti, la tua attenzione va dalla A alla Z senza perderti qualche passaggio. E certe volte non è solo una questione di dire ho un tono di voce in un certo modo, mi sposto, cioè quello aiuta secondo me, certo, però per me è come soggetto, parlo per me, è la conoscenza e il fatto di essere interpellato in un dibattito, cioè che un professore venga lì, mi faccia la sua lezione, io lo so che lui sa quelle cose, grazie, insegna quello, mi aspetto che tragga anche dagli studenti un punto di vista, allora magari che chiedano.
Anche nell'ambito di una spiegazione comunque complessa, poi come abbiamo visto anche in qualche altra lezione precedente, è anche importante porre delle domande, no? Per non solo come diceva lei, per vedere se effettivamente ha capito, ma per farlo rielaborare sul momento e renderlo di nuovo partecipe, perché comunque ogni approccio che si ha, diciamo, mettiamo che un approccio teatrale, secondo me, può avere una percentuale di audience più alta, però ci sarà sempre una percentuale a livello statistico che non ti seguirà. Quindi un po' una variare i metodi all'interno di una stessa lezione e comunque.
Poi bisogna vedere anche a chi ci si rivolge, no? Perché un conto è parlare con studenti universitari che hanno una situazione, hanno. Però se io lavoro invece a un livello di scuola dell'obbligo, se lavoro con persone molto diverse tra di loro e devo anche proprio inventarmi degli approcci diversi, perché magari a una persona può piacere essere così coinvolta, interrogata, e poi invece ci saranno le persone che è difficilissimo coinvolgere. E quindi il problema è lì, no? Il problema è trovare i modi per coinvolgere e far esprimere, motivare, no? Chi invece non mi interessa, non mi importa, magari mi queste cose, le studierò, le so, no? Ma contento, finito, oppure addirittura perché sono lì. Quindi lei parlava di approccio teatrale adesso, no?
Sì,
anche una fisicità da parte.
In senso lato, non che non mi vedrei qua a fare uno show televisivo, no. Stile presentatore, cioè. Comunque un approccio, diciamo, dinamico. Dinamico, perché
perché infatti mi piace insegnare,
non mi vedrei un po' statico per come sono fatto io, un po' quando si parla al telefono che viene spontaneo alzarsi e fare una camminata,
so, cioè adesso a livello universitario io non sono mai stata stimolata da nessuno, ma c'è ancora tempo, ancora 2 anni, però per esempio scuole di lingua sì, perché queste persone erano abituate a lavorare con persone completamente diverse e si dovevano veramente inventare, cioè quello che diceva lei prima, nel senso non c'erano tutte persone della stessa età che hanno scelto di studiare quella cosa, che hanno l'interesse della linguistica, della lingua, della cultura. C'era gente che magari andava lì perché, non lo so, per hobby, oppure perché doveva passare una cosa di lavoro, perché era appena arrivata in quel paese e doveva proprio imparare la lingua per utilità, non per niente, fregava niente magari nel scriverla bene, ma più che altro di saper dire tante, 2 o 3 cose. E lì io ho visto sempre degli approcci molto... proprio anche che secondo me la fine della lezione sei stanco, cioè ti alzi, vai dalla persona, dici cosa pensi, vieni, c'era quasi certe volte un cambio, cioè gli studenti ogni tanto diceva vieni alla lavagna, giochiamo, facciamo questa cosa, perché lui...
Mi hanno interrogato.
Sì, no, sul serio, cioè che lui diceva adesso io mi metto da questa parte e gioco con voi, e lei insegna questa cosa che abbiamo detto, comunque molto...
per raccontare le esperienze,
sì.
No, ci sono anche situazioni molto interessanti, no? Ci si trova di fronte a persone che hanno vissuto in culture diverse, quindi riuscire poi a farli parlare, a coinvolgerli, no?
Non so capirsi, perché comunque se di lingue, magari c'è una lingua unica, ma ci sono 30 persone che vengono da posti diversi, quindi l'insegnante deve avere un orecchio che
sì,
c'è.
Stimolare sempre un po' l'attenzione dello studente, perché anche se lo studente è motivato, vuoi perché magari è troppo tardi, vuoi oppure perché è troppo presto, e anche per la stessa percezione che si ha dell'insegnamento, perché anche se è qualcosa che piace, molte lezioni comunque sono come qualcosa di, diciamo, tassativo, rigoroso, da dover fare. Non come un piacere. Quindi cercare di creare uno stimolo per ravvivare un attimo l'attenzione, anche ad esempio con prima che abbiamo fatto quel gioco, vedendola sotto la prospettiva del gioco, come diceva lei, si è attivata una sorta di partecipazione, quel voler cercare di vincere, niente perché prima. Però se è arrivata l'attenzione.
Sì, e poi mi sembra anche carina l'idea di dare un alias, no? Non il proprio nome, perché uno può nascondersi nella folla, da noi eravamo in tre, c'era solo un gruppo che funzionava. Però, no, in una classe, no, tutti hanno il loro così, oppure lavorano in una squadra, appunto se non ce l'hanno, perché questo è anche molto possibile. Allora a quel punto, se uno usa nomignoli eccetera, si ha un'idea dello stato delle conoscenze senza però dire nessuno, no? Sì, ecco, c'è una... è anonimo, no? Quindi io non so, cioè, se voglio questo anonimo, non ho bisogno di dire chi sono, per cui è solo un po' informativo per l'insegnante che almeno si fa un'idea di cosa hanno capito, non hanno capito. Certo, il problema, ora leggevo anche queste ricerche sulle capovolte, no? Sul flip classroom, che insomma uno dei problemi è un grosso impegno nel preparare i materiali, perché comunque li preparo, comunque li devo riadattare, sarà difficile che possa usare certi materiali più volte. Ora noi abbiamo un po' giocato, no? Per cui l'altra volta abbiamo trovato una cosa che chiedeva i nomi la chimica, non mi ricordo, no? Se la chimica di alberi, quindi una cosa scherzosa. Ora stasera abbiamo visto cose curiose sul francese, no? Allora sono cose che si possono usare sempre, no? Perché probabilmente non sono collegate a una lezione vera e propria. Perché non l'ho detto, perché per esempio forse sì, no? Cioè magari posso anche lavorare all'incontrario e lavorare su certe cose più o meno importanti. Quindi insomma poi ci vuole un po' di creatività anche, no? Da parte dell'insegnante, cioè riuscire a inventarsi dei modi coinvolgenti, per quello anche mi sguardano questi strumenti, queste tecnologie, no? Non sono tecnologie che ci consentono di fare cose straordinarie, però ci danno degli spunti, delle idee su come potremmo fare. Quali sono le cose che altre persone prima di noi hanno visto che possono funzionare, possono cambiare un po' il modo di fare lezione. Cioè non è che uno deve per forza cambiare il modo di fare lezione, no? Però, come dicevate voi, ci sono delle audience molto diverse. Ci sono dei motivati intellettualmente che ci stanno anche a fare un po' di fatica mentale, pur di capire, no? Capire una cosa è una cosa gioiosa, divertente, entusiasmante. Ma ci sono invece persone per cui la motivazione deve essere un tipo diverso. E poi anche il clima della classe, no? Dovrebbe, oltre a come il docente si esprime, eccetera, nell'attirare l'attenzione, far capire, potremmo anche metterci il discorso che io come insegnante devo anche sforzarmi di essere accettante e di lasciare uno spazio per l'esplorazione che è però tranquillo, non è punitivo, non è giudicante, no? Ecco, parliamo di questo argomento e poi giochiamoci su. Chi sbaglia, sbaglia, no? Ma l'importante è provare, verificare, giocare insieme, facciamo cose a gruppi, lavoriamo, poi i nostri risultati, no, non siamo in competizione con gli altri, non siamo, non abbiamo il dovere di dimostrare all'insegnante che siamo bravissimi, perché siamo in una situazione protetta, come quella scolastica, che non è la vita reale, è una forma di vita reale, ma è un contesto dove io posso esplorare i miei limiti, superarli, superabilmente, no? Posso anche sbagliare, cioè è uno sbaglio che non viene punito. Questa è un'idea che dovrebbe passare, che invece in tante situazioni non c'è accordo, no? Per cui è possibile tante volte anche l'interazione, anche la partecipazione sia bloccata come da un gelo, no? Come da una paura, perché non ci si deve mettere troppo in mostra, perché non si devono fare errori, soprattutto mostrare di poter fare degli errori. E quindi invece di esserci una filosofia dell'esplorazione giocosa rispetto scienze, no? C'è una filosofia del sto qui, non mi faccio notare, soprattutto non devo far capire che non ho capito. Così però mi sembra che decide di usare chi non ha capito, dà per scontato che tutti abbiano capito, no? Quindi c'è così un campo di ricerca che si occupa degli effetti di questo clima dell'asse sulla voglia di esplorare e sul benessere della persona, dell'allievo, no? Che quando viene messo in una situazione in cui viene accettato, non fa, si sbaglia, non importa, si ribella insieme, si trova una soluzione, eccetera, ha più voglia poi dopo di esplorare e di capire, no? In gioco, e queste sono poi cose positive anche successivamente, perché se ho un atteggiamento più esplorativo, più probabilmente sarò poi creativo, me la camerò bene anche successivamente alla fine della scuola, cioè di che scoppia.
Beh, secondo me anche dato quello che lei ha detto del clima di classe, come dire, il professore secondo me non, cioè, ha il compito di mettere, cioè di creare questo clima di tranquillità.
Certo.
Cioè, nel senso, non che uno ti dica, ah, bravo, complimenti, hai capito tutto, ma che sia interessato a quello che uno dice, no? Allora dice, ah, avete capito cosa ne pensate? La compagna ha detto questa cosa, ha aperto un altro dibattito su un'altra questione, perché se uno si interviene ma non capisce mai, anche secondo me, se il professore è interessato a quello che uno dice, io sono anche tanto più demotivata poi sul continuare a parlare, perché è come se non avessi un riscontro, dato che comunque il professore è molto legato, purtroppo, cioè nel senso, cioè è chiaro, io sono quello che sto lì, cioè sto parlando, dunque se io chiedo il feedback a lui come lui lo chiede a me, se io esprimo un'opinione su qualcosa vorrei vedere un riscontro da parte del professore, sia su cose pratiche che su cose, diciamo, più filosofiche.
Sì, sì, ma cioè, non c'è una contraddizione, mi sembra, fra queste due posizioni, no? Cioè io posso essere, e devo essere, un docente che mi ascolta, cerca di capire, cerca di condividere. E nello stesso tempo non sono svalutativo.
Certo, cioè di base se si chiede cosa ne pensate, in base il professore è interessato a come stai vedendo quel determinato argomento, c'è un interesse a capire.
Però sarà capitato anche a voi
di
trovare
dipendente dal sociale della classe, io ad esempio passando da classi prettamente maschili, classi prettamente femminili, ho visto una differenza, non dico abissale, ma cioè, ad esempio, cioè, non me ne vogliate, però la donna ha un orgoglio spesso molto forte nel non vuol mettersi in gioco, ad esempio ha paura di fare una figuraccia, ha paura di mettersi in gioco, oppure se c'è un professore che gli fa una domanda si sente quasi pressato. Invece
l'uomo
è più è pieno di pancia, ma lo prende con molta più tranquillità. Cioè non c'era assolutamente questa pressione. Poi siamo in ambiti diversi.
Ma c'era qualcuno, qualche ragazzo nella sua classe?
No, era un ministro tecnico industriale. Cioè, ho notato questa differenza e poi, a parte questo, secondo me anche il contesto, cioè, se c'è uno che è veramente interessato in un gruppo di persone che snobbano l'insegnamento, ci si trova a sentirsi come il secchione, oppure al contrario, se c'è un gruppo totalmente attivo, ti trovi a essere quello che non ha voglia di fare niente, e quindi anche l'insegnante deve un po' contestualizzare il contesto in cui si trova, perché anche per l'insegnante non si hanno le condizioni ideali. Mettiamo che si insegni in una scuola superiore dove si vorrebbe che ci fosse una determinata condizione di studenti, di partecipazione, di interesse, poi non si hanno questi riscontri per vari motivi, e poi l'insegnante ha delle difficoltà e non può in un certo senso applicare il suo insegnamento ideale, si deve un po' amalgamare il contesto.
Certo, chiaro che poi l'iniziano i contesti, no? L'iniziano...
Quindi tornando in questo... questo contesto qua, se vedessi che ci fosse solo uno o due elementi veramente interessati e partecipativi, potrei creare una situazione sociale all'interno della classe di contrasto, quindi potrei adattarmi, credo, alla situazione.
Certo, adattarsi alla situazione è un pochino più è chiaro, no? Però ecco, meglio che prima volevo sottolineare è la contrapposizione che a volte esiste tra credenze precedenti quasi anche dell'insegnante, no? Che si aspetta un comportamento nella classe che, come dire, sorveglia, no? Cioè, il mio ruolo è quello di far sì che tutti lavorino, che tutti dimostrino, altrimenti verranno puniti, altrimenti riceveranno tutti i voti. Quindi il focus è sul voto in un certo senso. Mentre in altri classi, certo il voto c'è, perché poi alla fine il voto deve farlo, ma l'importante è lavorare insieme alla comprensione, il che può passare per tante strade. Una delle strade che secondo me sono interessanti è questa idea del consentire una libertà di esplorazione che passa anche attraverso la possibilità di dire ho sbagliato, guardato, sbagliato, capiamo insieme perché, no? E non è io.
Dipende molto dal carattere delle persone.
Sì, il carattere, però ecco, questo chiaramente è una cosa anche molto più possibile in un contesto più libero come quello della scuola elementare, della scuola, quando si è piccoli si sta tanto della scuola e quindi anche si può avere un approccio più lungo, no, all'apprendimento. Cioè, c'è tempo.
Cioè l'elementare bambini sono più malleabili, invece questo che al liceo già un professore.
Al liceo ci
non è solo un professore, sei un bravo professore, perché hai una fase di crescita molto complessa, non sei né amico né genitore, ma neanche solo quello che è, perché secondo me qui i professori del liceo hanno un grosso compito che è quello di indirizzarti poi verso anche quello che potrebbe essere il tuo futuro, nel senso come accademico, ma anche come persona, perché ti devono passare, devono trasmetterti anche dei valori di crescita, non solo è 2x4, l'algebra, la chimica, eccetera. Cioè, almeno questo per quello che vedo io al liceo, secondo me per il professore al liceo è molto complesso, perché non è, è una funzione polivalente. Cioè se alle elementari anche hai questa funzione è proprio facile, invece con i ragazzi, ecco, al liceo anche lì hai un clima di classe molto più complesso. All'università è già diverso, uno ha fatto la propria scelta, magari quello non è tanto interessato, però hai persone più adulte, più
non è che stanno l'obbligo.
No, cioè uno non vuole venire, non viene a lezione, appunto, e se viene non disturba, si mette col cellulare così, invece al liceo questa cosa non è possibile in qualche modo.
Ci sono anche dei limiti legali proprio, perché fino a una certa età, in quelle ore, il professore è responsabile. Quindi deve rispondere lui a un eventuale danno che tu ti procuri.
No, ma io sono d'accordo con voi, mi sembra che la scuola superiore sia la fase della vita che per mille ragioni è la più complessa.
Anche prima comunque molto importante.
La media superiore, cioè dai 12 ai 18 anni. C'è l'adolescenza, quindi c'è tante cose.
Sì, ma poi più che altro anche io mi sono sentita la persona che deve essere stimolata un pochino di più a scoprire quello che era poi magari più la mia strada, più che non so, solo basarsi sul rendimento scolastico e quello che si apprendeva, magari mettere in testa anche delle idee, forse perché magari io venendo dal liceo classico c'era anche molto l'idea, no? Siete la classe d'Italia, no? Quelli che studiano le materie classiche, che poi sanno tutte queste cose, cioè tutta questa infanzia è un po', sono state partite di queste cose che secondo me alla fine non sono arrivata fuori, che se non avessi saputo che avevo questa passione, io le ho viste delle persone che si sono perse perché non hanno avuto, pensavano che quella cosa lì gli piaceva, sono andati, poi non avevano voglia, andavano bene al liceo, allora non si sono mai posto il problema, poi alla fine dopo 4 anni non hanno magari neanche ancora preso una strada, non una tesa, una strada proprio, nel senso di scendere all'università o andare a lavorare o qualsiasi cosa. Il professore lì per quello di dire complesso dire cose da fare un professore, perché l'università ti può permettere anche molto di meno. Cioè, non dico che arrivi davanti a te il solito numero della matricola, però ne vedi molti di più, non hai un contatto, sei già qui diverso, però per un triennale con 200-300 persone non puoi creare un rapporto come quello di una classe di 25, di 20 tutti i giorni, ogni ora al giorno, e lì puoi veramente guardare il progresso, cioè in un lasso di tempo. E per quello che dire non può essere solo uno che ti dice questo, ma diventa più totalizzante come professione, cioè,
sì, insomma, può essere differente da vari punti di vista, come avete detto, no? Cioè, se uno si limita semplicemente a verificare se so tradurre, se so fare certe cose, no? Insiste tanto sul programma, piuttosto che sull'aiutarmi a capire me stesso che cosa posso fare anche, no? Perché uno non lo sa, cioè quando arriva in fondo alla scuola superiore deve prendere una decisione. Cosa sa, no?
Sì, va bene. La determinazione, non so come si fa ad imparare ad essere, cioè determinati su qualcosa, no? La più che solo cose più banali.
Insomma, è chiaro che poi dei contenuti siamo obbligati a insegnarli, no? Ci vuole un lavoro sul pensiero, sulla scelta, sulla determinazione, no? Sul capire tante volte che conta un po' anche il viaggio, anche se naturalmente bisogna avere poi un fine, arrivare in qualche posto, no? Però come ci si arriva, il fatto di esplorare mentre ci si arriva è anche, no, una cosa importante. Non so, ora così superficialmente intendo dire si è dato tanto valore, per esempio, alla laurea, no, nei decenni passati. Poi si è arrivati a un punto in cui probabilmente, come me, in Italia non c'era abbastanza richiesta, no, di persone laureate. Quindi, sebbene noi avessimo meno laureati che non le altre nazioni, io non so come sono stati stabiliti certi traguardi, però di fatto poi sappiamo che alcune persone laureate non trovano subito, non trovano un lavoro veramente coerente, come fanno, eccetera. E quindi è arrivata la delusione da parte di chi si è laureato e in tutta fretta. Ecco, io questo giuro, perché secondo me laurearsi, studiare è un valore di per sé. Quindi, anche se dovessi andare a fare una cosa che non c'entra niente, comunque, intanto comunque le mie priorità salgono, perché non è che non può più. Magari ci vanno più tempo, ma anche deve capire che cosa voglio fare. Cioè, io cosa voglio fare, no? Non lo so, cioè non è detto che voglio fare un insegnante, magari potrei fare il progettista di software per l'interazione, no, non vediamo, non lo so, cioè. Io credo che una persona a 22 anni ancora c'ha da vivere, non lo so, deve decidere, poi le situazioni, le circostanze anche determinano certe scelte, poi no? Si cambia, si va da un'altra parte, si fa un'altra cosa. Comunque, ci hanno dato questa aspettativa, no? Che appena finito l'università, un giorno dopo trovava, che era un po' irrealistica, onestamente. E questo ha anche l'effetto un po' negativo, che c'è stata tutta questa fretta per fare solo quello, no? Quando in fondo tutta questa fretta forse non c'era e potevo lavorare più a largo raggio anche su altri aspetti, no? Cioè non è che, poi naturalmente non è uguale per tutti, no? Però esplorare, no? Fare cose, andare in Erasmus, fare esperienze all'estero, no? Sono tutte cose che mi fanno crescere, se ci metterò qualche mese due laurearmi, però che sarà, no? Invece io ho visto persone che si sono affrettate, no? Mi affretto per fare subito, e poi dopo magari hanno avuto un po' una delusione, andando sulla nota, avvicinando la scena, allora si fanno i zuccheri. Insomma, non so, ecco, io vedo che se un insegnante, una persona riesce ad aprire nuove prospettive, nuove cose, nuove curiosità, allora ha avuto un ruolo significativo nella, anche se a volte non avrà dato al 100% di conoscenza, non so, poi non è detto che le due cose si scrivano, no? Mentre chi proprio mira tutto così a trasmettere tutto il programma fino all'ultima virgola, a volte può avere un effetto, se non negativo, però così un po' superficiale, no? Io faccio tanti anni di inglese a scuola, però devo dire che non è che ho imparato tante cose, no? E, mentre poi, non so, sono andata al British Institute, dove erano tutti bravini, tutti, no, tutti pazzetti, ogni cosa per insegnare, e, cioè ho recuperato, no, quello che avevo perso lì, avevo trovato là. Come si fa a prevedere, no? Cioè, tante volte le emozioni si recuperano, se si vuole, no? Mentre a volte gli anni passano un po' così, come che basta, perché non si dice una cosa negativa. E, beh, il fatto positivo è che poi però si recupera, no? Cioè, uno impara le elementari, però impara dopo, cioè, si impara sempre, tutta la vita. Anzi, ma bisogna, poi ci dicono, bisogna imparare tutta la vita. Allora, dunque, che dire, non so, praticamente ci salutiamo e ci...